Sono ormai vicine le nuove elezioni legislative in Grecia. Ne parliamo con Pietro Strano, un compagno che segue con attenzione queste vicende. Buongiorno Pietro.
Buongiorno.
Ecco, io attaccherei direttamente con l'affermazione fatta un paio di giorni fa da Marine Le Pen, la segretaria del Front National, la formazione di estrema destra che si contende le maggioranze oramai oltre Alpe, la quale ha dichiarato che per quello che la riguarda in Grecia si augura che vinca Tsipras. Qualcuno l'ha considerato un paradosso, qualcun altro no. Partiamo da lì.
Allora, dunque è evidente che la posizione della Le Pen su Tsipras è assolutamente strumentale. Nel senso che su questo bisogna essere molto chiari, non c'è nessun tipo di collegamento, non c'è nessun tipo di affinità politica, non c'è nessun modo in qualche senso di condivisione di un pensiero comune. La strumentalità è legata semplicemente al fatto che l'estrema destra francese, assieme a delle forze neopopuliste a livello europeo, dice, come sappiamo benissimo, che si vuole uscire in qualche modo dal gioco dell'euro e ripristinare le sovranità nazionali, e quindi il discorso di Tsipras, che in qualche modo rimette in discussione il rapporto tra gli stati e il debito, ma non solo, ma anche tra gli stati e l'appartenenza stessa all'Unione Europea, in questo senso le torna comodo. L'unica cosa da dire è questa, cioè che strumentalmente lei, come anche altri, oggi ho visto che pure la Meloni dei Fratelli d'Italia, l'ex ministra berlusconiana iperliberista, si è rivolta favorevolmente alle elezioni greche sperando una vittoria di Tsipras, no? Quindi, come dire, da parte di questi soggetti non si può altro che attendere questo tipo di logica politica, che naturalmente viene giocata in maniera da parte loro molto intelligente, cercando in qualche modo di spiazzare nel contesto delle divisioni destra-sinistra quello che è un panorama sostanzialmente consolidato da tempo. Però, come dire, bisogna essere onesti su questa cosa qua.
Vabbè, ovvio, qui è la retorica anti-euro di chi si è messo a cavalcare il populismo di basso stampo, di chi è convinto che, come dire, dai in pasto alla gente l'idea che si stava meglio quando c'era la lira e si risolve il problema della quantità industriale di macellerie sociali, locali, internazionali, europee, che sono state imposte ai lavoratori e lavoratrici dalla Finlandia alla Grecia. Quindi credo che, come dire, da questo punto di vista sia abbastanza facile cogliere la valenza di tutto questo. Ma invece, per quello che ci riguarda in maniera più interessante, noi sappiamo che c'è certa parte della sinistra nostrana che addirittura aveva costruito un cartello all'insegna della lista di Tsipras. Sappiamo che il quotidiano Il Manifesto moltiplica i suoi appelli quotidiani, fa propaganda elettorale indiretta per questo cartello, cosiddetto cartello delle sinistre. E quindi ci sono buone probabilità, poi ovviamente i responsi delle urne saranno interessanti. Grandissimo è l'astensionismo, grandissima è stata la capacità di Antonis Samaras, consapevole di essere alle strette, alle ultime battute, nel volere lui stesso anticipare le elezioni e poi fare il gioco della paura, la paura delle borse, la paura dei crolli, la paura della crisi, per fare argine contro quella che sembrava essere una maggioranza, almeno nelle statistiche, oramai consolidata in un paese messo in ginocchio dalle imposizioni della Troica. Ma nella realtà un governo, un qualsiasi governo, stando dentro le regole date, che cosa può fare davvero?
Ma io su questo appunto penso ovviamente che, come dicevi tu all'inizio, chi ha una posizione, una logica di classe, non può stare dietro al giochetto lira-euro come se una moneta a sovranità nazionale, come dicono i fascisti, fosse cosa buona e giusta, o non solo i fascisti, anche Grillo e compagnia briscola, come se questa fosse una condizione per difendere in qualche modo il lavoro, le condizioni delle classi subalterne, eccetera eccetera. Cioè, chi ha una posizione di un certo tipo non può entrare nel merito di un giochetto che si limita da solo, perché in qualche modo non avvalla le dinamiche o le avalla per così come sono, in termini di classe, in termini di rapporti sociali e quant'altro. Quindi non è una moneta che può difendere un contesto sociale, non è una moneta che può. E questo è il primo punto, per essere molto chiari, per togliere il dubbio a qualsiasi possibilità in qualche modo di preferenza. Evidente che è tutta una sinistra orfana in qualche modo di riferimenti politici, abbia come unico punto in qualche modo che va a concludere una sorta di rinascita o di possibile rinascita di un cartello elettorale, abbia come unico punto di riferimento Tsipras, il quale, come noi ben sappiamo, ha abbandonato tutta una serie di velleità rivoluzionarie proposte in precedenti vite, non fa altro che riproporre un quadro di tipo moderatamente, ripeto, moderatamente riformistico, nel senso che lui quello che fa è chiedere alcune cose sostanzialmente in qualche modo plausibili, accettabili, ma che sarebbero accettabili anche, per dirla paradossalmente, a un democristiano di buona costituzione. Insomma, non chiede niente di speciale se non di rivedere il gioco al massacro. Infatti lui sostanzialmente che cos'è che chiede? Chiedere di includere una clausola di crescita nel rimborso della parte restante del debito, chiede di includere una moratoria al pagamento degli interessi, chiede di escludere gli investimenti pubblici dai vincoli del patto di stabilità, chiede di avviare un New Deal europeo di investimenti pubblici finanziati dalla Banca Europea. Chiede che la Banca Centrale Europea, come già è stato preannunciato tra l'altro da Draghi, inizi ad acquistare debito pubblico, e quindi bond locali. Considerare ancora aperta la questione del prestito forzoso della Grecia durante l'occupazione nazista. Oltre a questo, lui cosa dice? Come garantiamo la rinascita locale? La garantiamo attraverso investimenti pubblici, aumentando gli stipendi e le pensioni, investendo in conoscenza, in tecnologie, cercando di ricostruire lo stato sociale, eccetera, eccetera, e lavorando per costruire alleanze solide in Europa su questi punti. Cioè, sostanzialmente, lui ha un'impostazione neo-welfaristica di tipo prettamente keynesiano, che prevede in qualche modo di recuperare una centralità dello Stato senza uscire dall'Unione Europea, che dia forza in qualche modo estinguendo, condonando una parte del suo debito, che ridia forza a tutta una serie di politiche sociali per evitare, come dire, lo sfacelo totale della Grecia. Niente di più e niente di meno. È un programma che è moderatamente, in qualche modo accettabile, da chiunque non sia completamente pazzo, da chiunque non sia semplicemente un rapinatore a mano armata, come lo è stato, come lo è il Fondo Monetario Internazionale, come la Banca Centrale Europea, come lo sono i vari capitalismi internazionali e nazionali, che si buttano e si sono buttati come avvoltoi per depredare risorse pubbliche e per mandare completamente a gamba all'aria le classi subalterne. Ecco, questo è il suo tipo di programma. È chiaro che lui propone questo tipo di quadro all'interno di un contesto che invece è famelico, cioè è un contesto di tipo internazionale prettamente di rapina, come dicevo prima, cioè nel senso che il capitalismo in questa fase estremamente avanzata, dove in qualche modo ha un gioco apertamente libero, chiede ai suoi sudditi il massimo di quello che si possono dare. Lo chiede in una funzione di ristrutturazione neoliberale, cioè di essere soggiogato sostanzialmente a delle leggi di tipo monetaristico regolate da flussi di cambio e compravendite sostanzialmente in mano a speculatori mondiali che sbattono ampiamente poi delle ricadute sociali di certe dinamiche economiche. Questo è il quadro.
Ma
Dopodiché,
facciamo un attimo a capirci. In
per
questo.
concludere che anche una politica morbidamente riformistica e tipo keynesiano, come quella propugnata da Tsipras, che voglio dire è stato anche uno dei capisaldi della ricostruzione europea postbellica, tanto per capirci, compresa delle nazioni occupate, rischia di diventare estrema nei confronti di un modello di quel tipo.
In parte hai anticipato la domanda che stavo per porti, la questione che stavo per porti. Cioè, oggi una prospettiva di carattere neosocialdemocratico, nel momento in cui gli spazi di agibilità per una socialdemocrazia non si danno da nessuna parte, sembra essere più utopica che la realizzazione della rivoluzione sociale. E non è una battuta, non è una battuta, no. Perché quello che mi viene da chiedermi è quanto di veramente realistico ci sia dentro questo tipo di prospettive, che peraltro, come tu puoi bene immaginare, come possono immaginare coloro che ci ascoltano, non mi affascina minimamente, dal momento in cui la socialdemocrazia è stata, questa sì, l'oppio dei popoli. Si discuteva giusto la scorsa settimana sul ruolo della religione, che possiamo oggi immaginare come anfetamina dei popoli, invece la socialdemocrazia certo è stata un oppio che ha portato ad un sonno profondo, all'ammortizzazione di ogni forma di conflitto sociale, di ogni pretesa di mettere realmente, materialmente in discussione l'idea che ci sia la proprietà privata dei mezzi di produzione, che ci sia chi sfrutta le vite degli altri, il fatto che ci sia il lavoro salariato. Ma mi sembra che oggi invece proprio la messa in crisi di questo modello socialdemocratico ci rimandi quasi come necessità, come urgenza di concretezza e non come utopia inattingibile, la necessità di rimettere all'ordine del giorno la necessità dell'abolizione della proprietà privata, dell'autogestione generalizzata, della fuoriuscita dei meccanismi che la finanziarizzazione dell'economia ha posto in campo. In un articolo che tu hai scritto, che è stato pubblicato un paio di settimane fa sul settimanale anarchico Umanità Nova, come dire, in qualche modo ci parlavi di come i meccanismi della finanziarizzazione dell'economia, per bontà e per necessità dell'informazione, si siano antropomorfizzati, no? Cioè, la borsa è diventata un qualche cosa di simile a qualche cosa di umano: corre, avanza, cade, arretra, si rialza, crolla, e poi, come ogni buon essere umano, ha paura, ma soprattutto fa paura, reagisce non solo ad ogni attacco, ma anche ad ogni presunto attacco. Come dire, una maniera simpatica di rendere l'idea di quello che è avvenuto dal punto di vista mediatico, ma non solo, all'annuncio che ci sarebbero state nuove elezioni in Grecia e che con ogni probabilità la lista Tsipras aveva delle possibilità di vincere. Non a caso l'argomento principale di Antonis Samaras, l'attuale presidente del Consiglio greco, è proprio quella che tu citavi nel tuo articolo. Dicevi il dio della dea primavera politica è protetto dal dio PASOK, e la dichiarazione di Samaras è: Siriza terrorizza i listini, no? E come dire, punire i listini, punire la borsa vista come madre, una sorta di, come dire, modo di antropomorfizzare qualcosa di assolutamente impalpabile e di renderlo un qualcosa del quale noi ci dobbiamo occupare. In realtà questo
è una sorta di matricidio,
esatto, però questa sorta di antropomorfizzazione, come dire, consente di rendere più palpabile qualcosa che invece fa paura proprio perché non è palpabile. Io credo che dietro l'illusione della moneta nazionale agitata da tanta parte della destra ci sia questo sogno, no, che la moneta nazionale, che sta a casa tua, uno si immagina i forzieri di zio
però
Paperone,
voglio dire,
no?
In questo senso Certo, ma in questo senso la destra gioca esattamente sugli stessi motivi su cui giocano le destre finanziarie, cioè in maniera diversa ma con la stessa logica di in qualche modo di rendere umano dei soggetti, di antropoformizzare in senso storico, cioè nel senso che in qualche modo lo Stato-Nazione, l'Italia, la moneta, dovrebbero invece costituire quel soggetto, quell'altra madre in qualche modo da salvare rispetto alla cattiva matrigna, che in questo caso è la borsa, il capitale finanziario, eccetera, eccetera. Però la logica è assolutamente identica, cioè in qualche modo è un ritorno a un tempo passato mitico che in realtà non esiste più, che dovrebbe in un certo senso essere la salvaguardia di una sorta di identità immaginaria che non si è mai realizzata, perché anch'essa piena di conflitti, piena di disuguaglianze, piena di criminalità, piena di rapine, no? E rapine tese nel senso vero del termine, cioè quello che il capitale espropria costantemente ai danni delle classi subalterne. In questo senso ragiona miticamente su una stessa riproposizione mitologica di un modello assolutamente che non è mai esistito storicamente, e ragiona sulle stesse cose. In più, oltre a questo, c'è da dire che la socialdemocrazia, come ricordavi bene tu, ha avuto una funzione nella misura in cui era in grado di redistribuire, attraverso anche qua politiche che non necessariamente dipendevano dalle socialdemocrazie stesse, cioè tutte le politiche di reinvestimento più di tipo keynesiano, quindi lavori pubblici, eccetera, eccetera. In Italia questo lavoro l'ha fatto prevalentemente la Democrazia Cristiana, ma in qualche modo aveva questa funzione. Questa funzione, una volta che è venuta a crollare per un sistema che si è allargato, il crollo del blocco dell'Est, l'ingresso di alcuni miliardi di lavoratori sfruttati a livello schiavistico dal punto di vista lavorativo su un piano internazionale, ha ridimensionato e ristrutturato complessivamente il modello socialdemocratico così come si era posto nel dopoguerra, in particolar modo il modello tedesco, ma anche i modelli scandinavi. E in questo senso è chiaro che la posizione di uno come Tsipras non si può ridefinire socialdemocratica in senso storico, ma in qualche modo tenta di individuare il soggetto pubblico come capace, come soggetto unico, in qualche modo referente di un modello di tipo ridistributivo, di difesa delle classi subalterne, ma in questo senso, come dire, fa pochi conti con le dinamiche sociali di quello che è ultimamente il capitalismo internazionale, cioè di come un sistema di rapina che costantemente si alimenta come una sanguisuga, per fare un altro paragone di tipo animale, in qualche modo richieda, o in termini vampireschi, richieda sempre di più di lavorare attraverso un continuo apporto di elementi di sangue da prelevare, e che questo tipo di sangue in qualche modo debba sempre essere costante a flusso di processi finanziari che in qualche modo non vengono più controllati, sempre che lo siano stati, dagli stati nazionali. E in questo senso la cornice è cambiata in maniera molto forte, per cui per quello che una posizione come la sua, come dire, all'interno di un contesto sociale come quello europeo può essere letta come posizione estremistica, no? Perché in qualche modo ridà una centralità a un soggetto che viene chiamato sempre di più ad essere un esecutore materiale di ordini che provengono da altre parti. E questo è un po' il quadro. L'altra cosa che secondo me è da notare è che in qualche modo la stampa non sta parlando in realtà più di tanto delle elezioni greche, cioè l'altro paradosso è anche questo, no? Non so se
Sì, è
avete
stato
visto, ma
notevole per il fatto che è
c'è una
subito,
sorta di silenzio stampa.
certo, subito dopo l'annuncio.
L'uniche cose che vengono dette sono le stronzate a proposito della Le Pen o della Meloni e compagnia Briscola,
È
in qualche
vero.
modo perché c'è un'ottica di depotenziamento delle elezioni greche. La logica su cui stanno ragionando è che in qualche modo chiunque vada a vincere deve essere in qualche modo calmierato rispetto a un'opzione di fuoriuscita che nessuno si può permettere.
Beh, lo stesso Tsipras ha già dichiarato che non si tratta di uscire dall'euro, quindi, come dire, una mano
Sì, ma
davanti.
quello era chiaro, ma lo stanno dicendo anche dirigenti bancari, lo stanno di dicendo la Banca Centrale Europea, lo stanno dicendo in tanti, cioè nel senso che la logica politica su cui ci fanno passare le informazioni è quella sostanzialmente del depotenziamento delle elezioni greche, cioè in qualche modo Tsipras deve essere ricondotto a una logica interna controllabile.
Si tratterà poi di vedere fino a che punto avrà la capacità di portare a termine un programma socialdemocratico vero in un paese che è stato piegato e massacrato dalle politiche che ci sono state finora. Si può immaginare un'attenuazione di queste politiche, ma probabilmente nulla di più. E questo, come dire, ci riconduce ad un'immagine di un partito che nel momento in cui governa dovrà scegliere tra essere assolutamente impotente rispetto ai propri pur moderatissimi programmi o immediatamente, come dire, tradirli. D'altra parte siamo in un paese in cui c'è una destra estrema molto aggressiva che potrebbe tornare a giocare un ruolo, soprattutto se adeguatamente spinte e finanziate. Questo è un altro dei rischi non secondari ai quali siamo andati incontro negli ultimi anni, sempre che le vinca le elezioni, perché in qualche modo la politica della paura che è stata giocata nei confronti dei greci, la disaffezione al voto che fa sì che tanta parte di potenziali elettori di Tsipras potrebbero non andarci neanche questa volta, anzi potrebbero allungare le fila di quelli che non ci vanno, non rende così automatica questa vittoria. Quello che io trovo sconcertante, no, è il persistere di questa illusione socialdemocratica, non soltanto in Grecia, dove è tramontata da poco, ma soprattutto dalle parti nostre, dopo aver visto i destini miserabili di tutti coloro che erano portatori di programmi simili e che sono andati al governo per strisciarsene fuori in malo modo.
Certo, ma poi c'è da dire almeno una cosa, che Tsipras è un fenomeno originario greco con una, come dire, una dignità politica e storica locale, poi discutibile, come abbiamo visto fino adesso, il fatto che qua, come dire, i vari imitatori costruiscono tendenzialmente delle farse, cioè delle cose talmente improbabili da rendere poco credibile il progetto a chiunque si affacci, cioè come dire, tenere dentro gente del PD che ha proposto qualsiasi cosa fino a ex comunisti o comunisti ancora in forte venuti dal periodo berlinottiano, rende i processi assolutamente, a volte banalmente risibili. Se posso portarmi un po' sulla fantapolitica, io penso anche che il tentativo del grande capitale, per capirci, cioè di quello finanziario, quello che ha in qualche modo industriale a livello mondiale, e in questo momento il tentativo di comprendere se come dire, esso può sopravvivere con una serie di condizioni date di tipo in permanente crisi, che non è solo una permanente crisi, voglio dire, che in qualche modo attiva i canali di rapina, cosa che è già stata consolidata, ma in una crisi di ripetuti default, un po' come è avvenuto in Argentina adesso, cioè se il sistema è in grado di sopportare che al proprio interno esistano costantemente delle crisi, in qualche modo non solo che non vengono risolte per favorire determinate logiche finanziarie, ma anche che permangono in maniera stabile e si riproducono costantemente per garantire altri tipi di equilibri di assetti finanziari. Secondo me l'altra partita che si stanno giocando adesso è proprio di questo tipo, cioè quello di capire in qualche modo la possibilità di reggere una condizione di disastro permanente, soprattutto per alcuni, in alcune periferie del proprio impero.
È una bella domanda, però tiene anche conto del fatto che in questi anni di crisi, dal 2008 al 2015, siamo entrati nel settimo anno della crisi, a dar retta ai dati diffusi da una ONG non certamente caratterizzata per radicalità come Oxfam, i ricchi sono diventati sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, e quindi il permanere della crisi, fatto salvo l'aumento della spesa militare per il controllo della dissidenza interna, finora ha reso, specie se si tiene conto che la spesa militare viene affrontata con soldi pubblici e i guadagni sono tutti privati.
Certamente, no, ma il passaggio va ancora avanti, cioè nel senso, oltre a quello che tu stai dicendo, anche capire come reggere una sostanziale default ripetuto e continuativo di alcuni soggetti che fanno parte della comunità internazionale, in questo caso anche della comunità europea, cioè come rendere permanentemente stabile un sistema di crisi sostanzialmente di colpi interni, cioè che porta a una sorta di in qualche modo debacle totale.
Ma sai, rinegoziare un debito a partire dagli enormi guadagni delle banche che si sono esposte per garantire le banche da questo tipo di esposizione li può portare a guadagnare meno, ma guadagnano lo stesso una montagna di quattrini. Io credo che sia un rischio completamente calcolato, in più l'incommensurabile vantaggio di avere a disposizione classi lavoratrici totalmente asservite e piegate, e che difficilmente, se non con una radicalizzazione in questo momento inimmaginabile del conflitto, possano andare avanti. Non dimentichiamo che nel 2012, nel febbraio del 2012, la situazione in Grecia era assolutamente preinsurrezionale. Durante uno dei tanti scioperi generali, gli anarchici diedero alle fiamme di tutto, sedi di partito, sedi di ministeri, eccetera eccetera. La polizia reagiva gassando a morte tutti quanti, e la gente per la prima volta non scappa, resta lì, applaude, ti dà una mano. C'è stato un momento specifico. Poi è chiaro, quando le insurrezioni non avvengono, no, l'ondata reattiva diventa estremamente pesante, e quindi anche in Grecia, dove sono andati vicino a mettere seriamente in discussione gli assetti politici più complessivi, la situazione è tutt'altro che positiva. La stessa crescita comunque nel paese di una formazione di estrema destra non è certamente un dato di secondaria importanza. Quindi la partita, io credo che sia molto 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 aperta.
No, certo, ma però la cosa che si evidenzia ancora una volta è che, benché portassero uno spirito sicuramente non localista ma anzi internazionalista, dopodiché la rivolta a livello locale è in qualche modo sempre controllabile, in qualche modo gestibile, soprattutto su tempi medio-lunghi, e quindi anche una rivolta di tipo preinsurrezionale, come l'hai definita tu, dopodiché mostra la corda di fronte al fatto che è una cosa che si rivolge all'interno di un circuito statale ben stretto, ben definito, no? Mentre da altre parti, nello stesso tempo, come dire, si dorme, oppure si fa dell'altro, oppure si aspetta la rinascita di qualche evento miracoloso, ecco.
Certo, d'altra parte, se una cosa del genere avvenisse in un paese come il nostro, dove vuol dire il peso complessivo all'interno dell'Unione Europea è ben diverso da quello della Grecia, probabilmente la partita sarebbe di segno diverso. Quindi è tutto un grosso punto interrogativo, all'interno del quale però la Grecia continua a costituire un'anomalia interessante, se non altro in termini di resistenza all'avanzante neoliberismo. Speriamo, come dire, che questa iniezione socialdemocratica non finisca con l'addormentare, con il rendere
quello potrebbe tossici. Essere anche l'altra nuova scommessa, cioè capire come, dal punto di vista internazionale, gestire come dire, anche modelli politici apparentemente in contrasto, che in qualche modo possono essere fatti ritornare a un più equilibrato liberismo nel corso di un po' di anni. Cioè anche lì è un rapporto di forza. D'altronde noi abbiamo visto anche da altre parti del mondo elezioni di partiti a tendenza socialdemocratica, o comunque anche di più, come il PT brasiliano, che poi sono stati ampiamente ricondotti alla ragione e al buon uso delle risorse. Quando non l'hanno fatto e hanno rivendicato posizioni nazionaliste, il sistema monetario internazionale ha gestito, come dicevo prima, i default dell'Argentina, l'ultimo avvenuto da poco, quindi senza che questo comportasse alcun riverbero da parte della comunità internazionale. Probabilmente l'ora in cui troveranno queste due linee anche a livello europeo, cioè capire come ricondurre a buona ragione un governo apparentemente avversario e capire come gestire costantemente una situazione di default permanente da parte di alcuni stati. Dovesse andare bene in Grecia, può essere che questa situazione la ripropongano anche per altri stati. Bisogna solo
Beh, certamente sì, e ovviamente
aspettare.
augurarsi che, come dire, lo sviluppo dell'autonomia delle forze sociali sia tale da far saltare il tappo e di rimettere in discussione e sul piatto un'ipotesi di tipo diverso, quell'ipotesi radicale che in quel febbraio del 2012 sembrava decisamente più vicina di quanto non appaia oggi. Ovviamente, come dire, lo spazio dell'analisi ci sarà ancora, ci torneremo. Comunque, nel frattempo, io ti ringrazio perché ci hai fornito sicuramente degli elementi decisamente interessanti. Ci risentiremo magari dopo le lezioni. Grazie,
Va bene, d'accordo.
Pietro. Alla
Grazie.
prossima.
Ciao,
Ciao,
ciao.
ciao, ciao.